fine 2017 un imprenditore di Aprilia cerca il suicidio, cerca di tagliarsi la vita. La vicenda prende spunto da questo evento. Qui dobbiamo fare un plauso all'acume e anche alla pervicacia, alla stazione dei carabinieri intervenuta, la stazione di Campoverde, che percepisce subito, anche perché poi viene in evidenza un problema di assegni protestati, percepisce subito poi il movente, ancorché la persona soffre problemi di salute ma non così gravi da portarlo al suicidio, la stazione capisce che il movente può essere ricercato in un'attività di natura criminale e lo convince a fidarsi, con un lungo lavoro insomma di vicinanza a questa persona, lo convince a fidarsi delle forze di polizia. Cosa è successo? È successo che questo imprenditore ha acquistato un'autovettura, tra l'altro un'autovettura che era quasi prossima alla rottamazione. Un'autovettura che il suo venditore precedente, destinatario dell'odierna misura di custodia cautelare, Costantino Annunziato, la rivende per 4.500. L'imprenditore non è in grado di pagare immediatamente questa somma, si fa prestare titoli per complessivi 10.000 euro. Quindi siamo, titoli cambiari dovrebbero essere coperti nel corso di un anno, siamo a un tasso di interesse del 100% su base annua. La sto semplificando, poi semplifico la vicenda, poi se servirà entriamo nei dettagli perché è anche più articolata di così. L'imprenditore ha dato 500 euro in contanti, ne copre altri 4.500 coprendo la cambiale, si ammala. Nel momento in cui si ammala, non è più in grado di lavorare per proseguire nei pagamenti, e qui comincia la sua odissea, fatta di minacce a lui, alla moglie, ai figli. Nel tentativo di porre fine a questa spirale si fa promettere un prestito da un altro imprenditore con cui aveva lavorato, che però gli dà un assegno postdatato che non è in grado di coprire, e insomma la vicenda si spiralizza in questo senso. Non solo, verificando un attimo le vicende personali e i giri di denaro di questa persona, sempre della vittima, scopriamo che lui, proprio perché si è ammalato, a un certo punto non è stato più in grado di fare fronte ai suoi debiti, ha preso in prestito denaro anche da un'altra persona che non ha nulla a che fare, è stato oggetto di un'estorsione da un'altra persona che non ha nulla a che fare con questa che vi ho detto, e anche in quella vicenda, siccome non è stato in grado di pagare i suoi debiti, in quel caso è stato addirittura picchiato per costringerlo, oltre che abbondantemente minacciato, per costringerlo a coprire quanto dovuto. E per questo dico, si apre all'improvviso uno spaccato su quella che è la vita economica dell'imprenditore, non del grande imprenditore, ma del piccolo imprenditore in crisi, che si assoggetta anche volontariamente a tassi usurari veramente incredibili, soprattutto per fare fronte a piccole difficoltà di liquidità di poche migliaia di euro. Ma a questo punto noi andiamo a lavorare su... perché ho parlato di estorsione, questo ci tengo a precisarlo, perché il giudice ha riconosciuto che il tentativo di recupero delle somme usurarie dovute dalla vittima, non essendo comunque il titolo giuridico per cui erano richieste legittimo, il tentativo di recupero costituisce un autonomo reato di estorsione separato da quello dell'usura. Quindi questo per dire che la gravità del comportamento di queste persone che fondano la loro attività quotidiana sul prestito di denaro in questi termini. Ma a questo punto andiamo a lavorare su questo Costantino Annunziato, andiamo a lavorare su di lui e scopriamo che questo Costantino Annunziato fa del prestito di denaro a terzi sostanzialmente la sua attività. Lui è un intermediario. Lui è intermediario e presta a tassi usurari denaro altrui. Si pone fra il destinatario e un broker. Ecco, se lavorasse legittimamente sarebbe un broker. Si pone fra il destinatario e coloro che hanno i capitali. Di chi sono i soldi di cui stiamo parlando della nostra vittima? Sono di Antonio Di Silvio. Antonio Di Silvio, nonché di suo cugino. Non sono i cangeli, no, i soldi provengono da Latina. E lavorando su questo ambito, scopriamo appunto, veniamo a scoprire una estesa rete che verrà ulteriormente approfondita, un'estesa rete di prestatori di denaro, non abbiamo solo di Silvio e suo cugino, e di intermediari e ovviamente di destinatari finali, quindi di vittime dell'usura. Andiamo avanti, proseguiamo, e i soldi di Silvio da dove arrivano? Anche qui una costante che emerge sempre nelle indagini che stiamo compiendo: i soldi di Silvio arrivano dagli stupefacenti, arrivano dalla gestione di una piazza di spaccio sul comune di Latina, una piazza di spaccio cui si rivolgevano, abbiamo verificato, anche consumatori minorenni, e che veniva anche gestita essa stessa questa piazza con il concorso pure di un ragazzo di minore età che non è coinvolto nelle ordinanze odierne. Questo è il quadro. In questo quadro si inseriscono nella normale, tra virgolette, vita criminale, si inseriscono anche una rapina impropria, un recupero crediti trasformatosi in rapina, si inserisce una vicenda di prostituzione e si inserisce per quei prestiti per i quali non è emerso il tasso usurario, si inserisce comunque un reato di abusiva intermediazione finanziaria. Quindi è un quadro dove abbiamo potuto ricostruire la provenienza originale di queste ricchezze. Come sempre, quello che dico, la droga permette alla criminalità, che poi si dedica a reati più gravi, ma permette di accumulare capitale, e scorre attraverso degli intermediari fino alle vittime finali, che possono arrivare, per la loro disperazione, fino al tentativo di suicidio. Questo è il quadro complessivo dell'attività. Dicevo, si apre appunto oggi una finestra. È stato necessario eseguire queste ordinanze perché c'erano anche dei seri pericoli per l'incolumità dei clienti finali di questa attività, ma l'attività investigativa continua per ricostruire gli altri canali di approvvigionamento e redistribuzione dei capitali illeciti.